l'Italia è un paese fatto, diciamo così, di coste. Coste significa terra che si affaccia sul mare e mare che appunto si congiunge alla terra. Per cui, metaforicamente, Alessandro con lo scooter sta ormai dal 7 agosto girando per alcune delle più importanti località turistiche italiane, ma anche per centri che magari sono sottovalutati, non sono conosciuti ai più. E sta portando nelle piazze, in piazze pubbliche, il dibattito sulle riforme costituzionali. È un dibattito che si pensava ad agosto non potesse affatto interessare gli italiani, perché ad agosto gli italiani sono stati abituati ad interessarsi un pochino di gossip ed eventualmente delle prime partite di calcio. Però ecco, noi abbiamo deciso invece di ribaltare anche in questo caso il paradigma. Adesso sono partiti Laura Castelli, Daniele Pesco e Sergio Battelli, ecco, sono partiti al fine di congiungere terra e mare, perché noi italiani abbiamo anche la tradizione di essere un popolo di navigatori, a dimostrazione del fatto che qualunque porto potrà diventare sede in cui ragionare di quello che riguarderà tutti quanti noi. Io vorrei che tutti quanti gli italiani potessero scegliere come pensare il loro futuro in una nazione che dia loro possibilità di costruire dignità e non, al contrario, possibilità soltanto di scappare.
Ecco, appunto, esula un po', diciamo, l'argomento di cui ci volevamo occupare, ma dal momento che ha menzionato questa situazione, che ormai è un fenomeno di massa, o così si può definire, della cosiddetta fuga dei cervelli, e visto che molte delle persone che ci stanno ascoltando in questo momento fanno parte proprio della categoria, ecco, lei a loro come al suo studente, che cosa si sente di dire?
Io mi sento di dire che noi abbiamo un obbligo morale, e a mio avviso un obbligo morale ancora più pressante di un obbligo giuridico, permettere a tutti questi cervelli di qualunque età di poter, se lo vogliono, tornare nel nostro paese attraverso una rivoluzione che dovrà essere incentrata sul desiderio di recuperare tutte quelle intelligenze, tutte quelle sensibilità che, proprio perché portate ad innovare, sono state costrette ad abbandonare un paese che di innovare si rifiutava, perché noi abbiamo investito, per volontà di alcune classi dirigenti, piuttosto che in cultura, in ignoranza. Abbiamo investito in tecnologie e in modalità produttive obsolete ed antiquate. Stiamo perdendo posti nelle graduatorie mondiali di innovazione e di competitività, appunto perché abbiamo sposato la politica della conservazione dell'esistente e non del gusto della scoperta e non del gusto della rivoluzione dell'innovazione. Noi con tutti questi cervelli abbiamo l'obbligo di provarci, per cui qualora dovessimo andare, come tutti quanti ci auguriamo, al governo di questa nazione, uno dei primi provvedimenti dovrà essere finalizzato attraverso, per esempio, interventi sulla fiscalità, a far tornare queste persone che possono dare una mano alla comunità che li ha costretti ad andare via a ripartire.
Lei, come ex professore di storia e filosofia, appunto, come spiegherebbe le ragioni del no al referendum ad una classe di studenti?
Allora, in maniera molto molto semplice, analizziamo i motivi per cui il fronte del sì giustifica questo tentativo di cambiare la Costituzione. In Italia il Paese non procede perché il Parlamento è ingolfato e non riesce a fare le leggi. Errore, il Parlamento fa tante leggi. Se uno si studia i dati, scopre che il Parlamento italiano ha prodotto molte più leggi di tanti altri parlamenti europei, solo che sono state leggi molto spesso a favore di casta. Penso per esempio alle leggi che hanno favorito i partiti, oppure alle leggi che hanno favorito qualche personaggio che prima era Presidente del Consiglio, i vari loghi. Quelli che hanno consentito a Silvio Berlusconi di scudarsi sono stati approvati in pochissimi giorni, anche la legge Fornero è stata approvata in pochissimi giorni. Poi però le leggi più serie, più impegnative, più necessarie a questo Paese, una legge per esempio sulla risoluzione del conflitto di interessi, una seria legge anticorruzione, una legge sulle unioni civili, quando sono diventate effettivamente tali, lo sono diventate dopo un percorso pressoché infinito, perché non c'era la volontà politica. E allora, la questione è molto semplice, il Parlamento può funzionare qualora si consenta allo stesso Parlamento di recuperare la funzione legislativa che nella nostra Costituzione era garantita appunto ai parlamentari. Di fatto il governo, l'esecutivo, si è appropriato della funzione legislativa inondando continuamente il Parlamento di decreti legge che dovevano essere convertiti e ponendo poi la questione di fiducia. Io addebito ai vari presidenti della Repubblica che si sono succeduti negli ultimi decenni la responsabilità di non aver arginato questa deriva, per cui la legislazione eccezionale, la cosiddetta decretazione d'urgenza, i decreti legge, che dovrebbero essere tali soltanto se necessari ed effettivamente urgenti, hanno di fatto impedito al Parlamento di fare le leggi. Il governo, ci tengo anche a ribadirlo, che ha la funzione esecutiva, cioè deve fare in modo che le leggi vengano applicate, piuttosto che per esempio emanare i famosi decreti attuativi con cui le leggi diventano pane quotidiano per la vita degli italiani, si è dimenticato di svolgere questa sua funzione, anche perché in questo modo ha permesso a tanti nel caos legislativo di poter continuare a fare le loro schifezze. Il governo per esempio riesce ad emanare decreti attuativi a distanza di 6-7 anni addirittura dopo la conversione in legge del decreto legge relativo, per cui il vero problema in Italia è rappresentato dalle debolezze dell'esecutivo che sta scaricando sul legislativo, e cioè sul Parlamento, responsabilità sui propri. È altrettanto vero che in Parlamento, causa la cosiddetta autodichia, ce la suoniamo e ce la cantiamo, nel senso che noi parlamentari godiamo di uno status che ci pone al di sopra della legge, e questo per me e per noi del Movimento è assolutamente inaccettabile.
Ascolti, tornando al tour, il tour è una strategia alternativa di comunicazione al cittadino, giusto?
Sì, perché piuttosto che blandire il cittadino attraverso i canoni tradizionali della televisione, di grandi incontri organizzati da strutture di partito, da giornali e così via, noi andiamo nelle piazze. E c'è Alessandro che lo sta facendo in motorino, ci sono tanti altri che lo fanno in altro modo, senza magari aver organizzato questo tour, ma sempre garantendo la loro presenza, la loro disponibilità a rispondere a domande dei cittadini dappertutto, e noi costringiamo le televisioni, fra virgolette, i giornali ad inseguirci, per cui il tour di Alessandro è diventato nel frattempo anche un evento mediatico, perché molto spesso alcune televisioni si collegano in diretta, intervistano Alessandro, gli danno la possibilità in pratica di occupare la scena, a dimostrazione del fatto che volendo dal basso la rivoluzione la si può fare.
Quali sono state le domande, gli argomenti o gli interessi più comuni che avete riscontrato da parte dei cittadini durante i tour?
Ma guardi, per esempio mi si domanda spesso se effettivamente si ridurranno i costi della politica nella misura in cui ha detto Matteo Renzi. Io dimostro carte alla mano che Matteo Renzi è capace semplicemente di enfatizzare, di ingrandire la realtà. È stata la ragioneria dello Stato a certificare risparmi probabili e neanche certi per poco più di 50 milioni di euro. Inizialmente Matteo Renzi aveva garantito che con questa riforma si sarebbero risparmiati circa 1.000 milioni di euro, Maria Elena Boschi l'aveva poi corretto dicendo che sarebbero stati 500, adesso siamo a poco più di 50. Io ci tengo anche a suggerire però un'ipotesi purtroppo non positiva. Noi sappiamo che qualora dovesse vincere il Senato verrà composto da consiglieri regionali e sindaci, cioè da quelle categorie politiche che in particolar modo hanno dato tanto e tanto lavoro alla magistratura penale negli ultimi decenni, appunto perché protagonisti di casi di corruzione. Se a a questi consiglieri regionali, a questi sindaci, noi regaliamo finanche l'immunità parlamentare, in virtù della quale questi signori non potranno essere intercettati senza preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, noi in pratica garantiamo alla corruzione un'ulteriore possibilità di farla franca, ingigantendo ulteriormente un problema che dovremmo combattere. Di conseguenza io non escludo che questa riforma, accentuando la propensione alla corruzione, produrrà ancor più costi di quelli che si dice potrà togliere.
Senatore Morra, lei crede che appunto Matteo Renzi presterà fede alla sua intenzione di dimettersi qualora il referendum non passasse?
La risposta l'ha già data Matteo Renzi e l'ha ribadita anche ieri, dimostrando di essere il classico bugiardo, il classico mentitore seriale, il classico soggetto meritevole di studi psichiatrici. Matteo Renzi anche ieri ha ricordato: no, si va a votare nel 2018. Allora, punto primo, si va a votare quando lo decide il Presidente della Repubblica. Lui forse si è confuso e si è dimenticato che nella Carta Costituzionale tuttora vigente la facoltà di sciogliere le Camere e di indire nuove elezioni è appunto garantita al Presidente della Repubblica. Lui è il Presidente del Consiglio in carica, che ha detto a suo tempo, se non ricordo male, a gennaio, che qualora il referendum gli fosse andato male, appunto perché lui sarebbe serio, avrebbe tranquillamente fornito le dimissioni e sarebbe scomparso dalla vita politica. Però per questo soggetto, che evidentemente ha problemi con la verità, la parola data è qualcosa di assolutamente irrilevante, per cui a distanza di pochi mesi si è immediatamente rimangiato l'impegno assunto con noi italiani, anche perché ha capito che forse sono tantissimi gli italiani che non lo sopportano e che vorrebbero mandarlo a casa il più presto possibile, avendo lui deciso di personalizzare il referendum.
Perché gli italiani in Australia dovrebbero votare?
Guardi, perché per quanto si sia lontani, io penso che così come per esempio sosteneva Pavese, così come sostenevano tanti altri, ci sia pur sempre un legame, magari difficile, magari lacerante, con il paese che ti sei lasciato alle spalle. E quindi il desiderio, poi la possiamo chiamare anche nostalgia, la possiamo chiamare sehnsucht, la possiamo chiamare in tanti modi, saudadi, il desiderio di poter incidere sulla vita della comunità di cui ancora sei parte, per quanto sei fisicamente a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, c'è sempre, perché tutti quanti noi quando partiamo lasciamo comunque emozioni, ricordi, sentimenti, e in qualche misura ce li portiamo appresso dovunque siamo nel mondo, e molto spesso le persone che si trovano fuori dai confini del nostro paese vi si trovano non per scelta, che sarebbe cosa rispettabilissima, ma per necessità, perché in Italia sarebbero rimasti svendendo la loro dignità. Io dico anche che molto spesso quelli che emigrano sono i migliori, sono quelli che hanno più coraggio e più capacità di non piegarsi. Bene, io a loro rivolgo la sfida: fate capire quanto ci tenete al vostro paese. Non è che si tenga al proprio paese tifando per esempio per la nazionale di volley, come ha fatto ieri Matteo Renzi, spostando un impegno pubblico e dimostrando anche di non essere un grande portafortuna. Si vuol bene al proprio paese continuando a ragionare dello stesso, continuando ad intervenire sulle questioni che lo riguardano, continuando a dimostrare di avere un attaccamento alla terra che ti ha generato, alla comunità di cui sei figlio, che magari insomma dimostra che al di là del dolore dell'emigrazione, della partenza, tu sei ancora legata a quel mondo di valori, di memoria, appunto di ricordi.